Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 12 ottobre 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a scoprire i principali eventi dall'Italia e dal mondo attraverso la lettura dei quotidiani. Ovviamente in questi giorni stiamo procedendo con una sorta di rassegna stampa speciale, visto quello che sta accadendo in Medio Oriente, in particolare nello scontro tra Israele ed Hamas, e i titoli dei giornali oggi virano sempre su questa dolorosissima vicenda. Il Corriere della Sera apre con il titolo Gaza, la morsa e il buio. Il sottotitolo va a descrivere un po' quello che sta succedendo. Netanyahu trova l'accordo per formare un governo di crisi, Tajani, c'è un terzo italiano disperso, spenta l'ultima centrale elettrica, civili in trappola, Israele, operazione senza precedenti, ostaggi, Erdogan tratta con Hamas. La Repubblica, diretta da Maurizio Molinari, prigionieri di Gaza, trattative frenetiche con l'Egitto per i corridoi umanitari, ma l'unica via di fuga è bloccata e i civili sono in trappola. La striscia è al buio, spenta la centrale elettrica, Erdogan negozia sugli ostaggi, Netanyahu vara il governo di guerra, Putin, Israele non usi la forza, sospetti NATO sul ruolo della Wagner. La Stampa apre con anche qui un titolo rispetto all'oscuramento di Gaza. La notte di Gaza è chiusa la centrale elettrica, la striscia al buio, Israele pronta all'attacco, gli Stati Uniti corridoi umanitari per i civili. Libero si concentra invece sulla vicenda della giudice Apostolico, i successi della magistratura, già spariti i migranti liberati dalla giudice. L'Apostolico ordina di rilasciare altri 4 africani, il Viminale impugna, ma quelli usciti dal CPR sono irreperibili. Il giornale, Hamas contagia l'Italia, il virus dell'odio, l'imam di Pisa elogia i resistenti assassini, l'architetto amico di Boldrini e compagni nega gli orrori e la Schlein tace. La Francia invece sospende i prof antisemiti. E ancora il Fatto Quotidiano, l'Algeria tifa Hamas e fa shopping in Italia, il governo Meloni apre le porte al regime delle privatizzazioni. La Verità, l'altro problema di Israele si chiama Unione Europea, c'è il governo internazionale, attacco a Gaza in vista. Il Domani titola nel taglio centrale invece la trappola di Gaza, l'opposizione entra nel governo di guerra di Netanyahu, il paese raduna soldati e carri armati al confine della striscia in vista di un'offensiva di terra, ma Gaza sotto assedio e con gli ostaggi nelle mani di Hamas può essere un inferno per Israele. Il Sole 24 Ore, Gaza al buio, l'appello di Oxfam, ospedali al collasso, e il Riformista si concentra sui temi della maggioranza e della manovra. La maggioranza c'è, i quattrini no. L'Unità, Gaza muore. Il Mattino, la morsa di Israele su Gaza, e il Manifesto titola Nel buio, sempre riferendosi alla stessa vicenda. E poi c'è il Foglio che, come sapete, ha organizzato questa manifestazione sotto l'arco di Tito, dal titolo Per Israele, che dà una chiave di lettura molto chiara con l'editoriale di Claudio Cerasa, il dovere di difendersi dagli stati islamici. E poi sotto c'è l'articolo di fondo di Giuliano Ferrara, con il quale apriamo questa rassegna stampa. Dilaga l'odio, la storia chiama giustizia a ogni costo. Proprio Giuliano Ferrara sul Foglio ci dà una chiave di lettura che insomma è abbastanza chiara e netta, che andiamo a leggere. Tutto nasce a Kafar Aza, la questione palestinese non c'entra, non si tratta col diavolo, lo si distrugge. Gaza, scrive Ferrara, è una prigione a cielo aperto, i secondini sono e da anni i predoni islamisti di Hamas, si moltiplicano le vittime civili, tra queste anche donne e bambini di parte palestinese. È come se le bombe che aprono la strada all'intervento di terra di Tzal fossero sganciate da Hamas. Mancano elettricità, acqua e cibo nella striscia, i rubinetti sono stati chiusi da Hamas, dilaga l'odio, muore la pietà, tutto nasce a Kafar Aza, luogo di massacro, decapitazioni, assassinio e deportazioni di ebrei, bambini compresi, esposti con fierezza per mano di Hamas. Gli ostaggi rapiti sono in pericolo, vivono nella cattività della tortura in attesa di non si sa che. 2.300.000 abitanti della striscia sono in pericolo, sbandano, cercano di fuggire, sono gli ostaggi o le prede di Hamas responsabili della loro vita e della loro morte. Si guardano o non si guardano i video del terrore diffusi dal braccio armato del male, si ascoltano i proclami e gli invidi al cessate il fuoco, a cose fatte da parte delle agenzie dei diritti e delle estreme sinistre e delle estreme destre della cecità etica, tutta roba di Hamas che va a favore di Hamas, che risparmia Hamas e cerca di riciclarla nella storia abbandonata spietatamente dai suoi padroni e prognomisti del XXI secolo. La questione palestinese non c'entra, i due stati e i due popoli non c'entrano, non si tratta col diavolo, lo si distrugge e non è in nome di Dio che la subdola motivazione gridata dal diavolo durante i massacri, ma in nome dell'umanità e della sicurezza di vita di una democrazia assediata e martoriata, simbolo vivente di ciò che siamo nei paesi dove alligna e fiorisce la libertà politica e morale di essere come si è. L'unico umanitarismo possibile comincia e finisce qui. Chi ha negato le stragi ucraine, Bucha e le altre, è pronto a negare anche Casa. Con questi non si discute, sono servi sciocchi del diavolo, nemici giurati degli angeli, degli anonimi, degli eroi e dei martiri. Non siamo vicini a un paese vittima, non siamo tutti genericamente israeliani, siamo fratelli di chi si difende, di chi contrattacca, di chi vuole annientare le forze assassine del diavolo con la forza. Dobbiamo fare come fanno amici e nemici del governo Netanyahu, amici e nemici di Gantz e Yair Lapid. Dobbiamo cucinare per i riservisti, dare il sangue per loro, condividere la loro colpa senza odiare il nemico in quanto tale, preparando soluzioni politiche realistiche, accettabili, come diceva Dayan, come diceva anche Rabin. Due politici israeliani e soldati di valore, ma senza risparmiare il disprezzo verso i predatori del deserto, i pirati della morte e del massacro, con i loro mandanti mullah. Non c'è pace senza giustizia, scrive Ferrara. Senza giustizia la pace è una bestemmia. Non è più complicato di così. La vendetta non ha niente a che fare con l'autodifesa attiva popolare, armata, che fa da battistrada alla richiesta di ordine libero e razionale che viene dalla storia dell'Occidente, compresa le sue brutture. Niente se non i fasti del Terzo Reich, paragonabili a Kafarasa. Bisogna rinchiudere i nazificatori dell'islamismo politico in un bunker, senza lasciare loro la scelta dell'autoannientamento, procedendo con sicurezza e coraggio. E noi, leoni da tastiera, cittadini attoniti, dobbiamo condividere tutto, perfino la loro colpa, che la storia non prevede innocenza, ma giustizia sì, ad ogni costo. E questo era l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio, e questo ci pone, come dire, davanti a una serie di interrogativi che poi passano abbondantemente per le stesse tecniche di disinformazione. Io resto spesso allibito, ancora una volta, dal punto di non ritorno che si ha intorno a questa storia, così come all'Ucraina. Mi sembra di essere ritornato ai tempi di Bucha. Il fatto che via via si sta anche confermando questa notizia relativa ad alcune decapitazioni avvenute all'interno del kibbutz di Kfar Aza, ma il tema reale è che c'è gente che si va a preoccupare di andare a smentire la notizia relativa alle decapitazioni, contrapponendo la decapitazione al fatto che magari questi bambini sono stati bruciati vivi. E dice: no, vabbè, non sono stati decapitati, sono stati bruciati vivi. No, non sono stati decapitati, sono stati sgozzati. No, non sono stati decapitati, sono stati uccisi nei letti mentre dormivano. No, non sono stati decapitati, sono stati violentate le loro madri. No, non sono stati decapitati, ma sono stati uccisi come dei cani, insieme ai cani, e sono state saccheggiate le loro case. Insomma, io rimango spesso, diciamo, interdetto da tutto questo, ma davvero, c'è una sorta di punto di non ritorno, insomma, da questo punto di vista morale, in questo abisso in cui siamo caduti. E anche tutto questo florilegio sui social di spiegazioni su chi è Hamas è molto interessante. Per dirvi chi è Hamas, avevo pensato stamattina di leggervi lo statuto di Hamas, poi ho avuto anche un po' di senso etico per le vostre mattinate, perché insomma non è bello iniziare la mattina leggendo appunto la storia di Hamas, ma ho trovato un articolo molto interessante sul The Atlantic, un giornale americano molto autorevole, che ha fatto un pezzo in cui racconta un po' anche la storia, ma in poco tempo, ecco. Sul The Atlantic Ruan scrive: Hamas ha esplicitato le sue condizioni e intenzioni di genocida nei suoi documenti costitutivi, scrive Bruce Hoffman. Tutto ciò che è accaduto sabato era del tutto in linea con gli obiettivi dichiarati del gruppo. Mentre i combattimenti infuriano in Israele e Gaza e potrebbero ancora intensificarsi e diffondersi, Le richieste di moderazione, negoziazione e costruzione di percorso di pace sono destinate a non trovare alcun riscontro con Hamas, continuò Hoffman. Il patto di Hamas stipulato nell'88 chiarisce gli obiettivi di Hamas e la carta rivista del 2017 non è diversa. Sebbene la nuova carta evochi un linguaggio politico diretto e per lo più pragmatico, dice Hoffman, che aveva spostato le posizioni politiche del movimento ulteriormente verso le sfere del pragmatismo e del nazionalismo in contrapposizione al dogma e all'islamismo, secondo l'analisi preparata dall'Institute of Palestine Studies, differisce poco da sua precedente. La deviazione più sorprendente della carta del 1988 è che la dichiarazione di principi e obiettivi del 2017 ora afferma che Hamas non è anti-ebraico, ma solo antisionista, e di conseguenza vede i sionisti e non gli ebrei come il principale nemico obiettivo del suo disprezzo. Continua Hoffman. Il documento rivisto modula quindi la retorica palesemente antisemita del suo predecessore, ma ancora una volta denuncia il sionismo come centrale di un oscuro complotto cospiratorio di dimensioni globali. Per secoli gli ebrei, scrive Hoffman, sono stati accusati di causare l'antisemitismo diretto contro di loro. Il nuovo statuto di Hamas perpetua questa diffamazione sostenendo che sono i sionisti che identificano costantemente l'ebraismo e gli ebrei con il loro progetto coloniale e la loro entità illegale e che sono quindi responsabili della fusione tra antisionismo e antisemitismo. Negli anni 30 alcune persone ignoravano l'antisemitismo delineato dal Mein Kampf. Fino al 7 ottobre del 2023, molti in Palestina, Israele e altrove potrebbero aver avuto allo stesso modo l'idea di respingere e sminuire l'acutezza degli obiettivi e delle ambizioni di Hamas. I suoi veri obiettivi, il suo piano generale non ancora realizzato, come affermato nel 1988 che nel 2017 nei suoi documenti, scrive Hoffman, è la distruzione dello Stato di Israele, la sottomissione degli infedeli. Pochi oggi sono così ignoranti o incapaci di comprendere. E questo è un punto anche qui di non ritorno rispetto al dibattito pubblico. C'è invece un articolo, anche qui oggi attingiamo un po' alla stampa internazionale perché ne vale la pena, c'è un articolo molto interessante di William Galston che viene riportato oggi sulla stampa, William Galston. È un giornalista del Wall Street Journal che titola il suo editoriale Il destino segnato di Bibi Netanyahu. Eh sì, perché in mezzo a tutto questo c'è anche, come abbiamo sempre detto, la responsabilità politica di Netanyahu, che in qualche modo pensava di poter andare avanti con delle schermaglie, tra virgolette, con i palestinesi di Hamas, e quindi di continuare a giocare questa sorta di ping pong fatto tra due o tre bombardamenti, qualche irruzione nella striscia di Gaza, e in questo modo mantenere il suo potere corrotto e la sua dottrina nazionalistica da quattro soldi, invece che fondare una nuova etica dello Stato israeliano che non passasse per difendersi dai processi per corruzione. Galston lo ha ben descritto su questo articolo. Il 22 settembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in modo fiducioso davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. Gli scettici avevano torto, ha detto. Israele ha firmato gli accordi di Abramo con Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan, Marocco, senza un trattato di pace con i palestinesi. Gli accordi prefigurano l'alba di una nuova era di pace in Medio Oriente che raggiungerà il suo punto più alto con un'intesa tra Israele e Arabia Saudita. Quando si arriverà a ciò, Netanyahu ha detto quando, non se, i palestinesi saranno più propensi a abbandonare il loro sogno di cancellare Israele e una buona volta imboccheranno la strada di una pace vera e propria con essa. 15 giorni dopo Hamas ha perpetrato un attacco terroristico a sorpresa che ha portato alla morte di almeno 1.000 israeliani, per lo più civili, e al ferimento di altri 3.400. I sauditi avrebbero potuto reagire denunciando in modo esplicito gli omicidi commessi da un'organizzazione che per la sua stessa ideologia si colloca tra le file dei nemici dell'Arabia Saudita. Al contrario, il ministro degli esteri del Regno Saudita ha rilasciato una dichiarazione nella quale sottolinea di aver ripetutamente lanciato moniti sui pericoli legati a una situazione esplosiva derivante dall'occupazione continua, dall'esautorazione dei diritti legittimi del popolo palestinese e dal ripetersi di sistematiche provocazioni contro i luoghi santi. Il messaggio saudita a Netanyahu è dunque non pensare neanche lontanamente che lungo la strada verso la normalizzazione dei nostri rapporti siamo liberi di mettere in secondo piano la questione palestinese. A prescindere da ciò che si vuol dire per i palestinesi in Cisgiordania, però Hamas è un'altra faccenda. Non può esserci pace tra Israele e Hamas perché fin dall'inizio e tuttora quest'ultimo ha giurato di spazzare via Israele. Non dovete credermi sulla parola, leggete i suoi General Principles and Policies pubblicati dall'organizzazione nel 2007. Nel documento c'è scritto che la Palestina si estende dal fiume Giordano a est fino al Mediterraneo a ovest, è un'unità territoriale integra, vale a dire indivisibile, inoltre è anche una terra santa nel cuore della comunità araba e islamica e gode di uno status speciale. Hamas dice che il progetto sionista, che è razzista, aggressivo, coloniale e espansionista, è completamente legittimo come lo sono la dichiarazione di Balfour, il mandato britannico della Palestina e la risoluzione delle Nazioni Unite per la spartizione della Palestina e gli accordi di Oslo. L'istituzione di Israele è del tutto illegittima, il documento prosegue affermando che Hamas crede che nessuna parte del territorio palestinese debba essere violata o concessa e che non debba esserci riconoscimento alcuno della legittimità dell'entità sionista. Hamas sostiene che il suo dissenso nei confronti dei sionisti, non degli ebrei, della loro religione, e qui appunto andiamo su quello che abbiamo già letto sul The Atlantic. L'articolo 7 di questo documento riporta le parole del profeta Maometto: l'ultimo giorno non verrà finché tutti i musulmani non combatteranno contro gli ebrei e i musulmani non li uccideranno, e fino a quando gli ebrei si nasconderanno dietro una pietra o un albero, e la pietra e l'albero diranno: un musulmano, un servo di Allah, c'è un ebreo nascosto dietro di me, vieni e uccidilo. Come ci si comporta con un nemico implacabile che ha giurato di annientarci politicamente e fisicamente? Israele ha fatto affidamento a lungo sulla deterrenza e sulla difesa, entrambe hanno fallito, adesso Israele deve affrontare una situazione nuova. La sua reazione iniziale è consistita in lanci massicci di missili e nel blocco totale di Gaza. Il ministro israeliano della difesa, Yoav Gallant, ha annunciato che non ci saranno elettricità, cibo, carburanti, sarà solo un isolamento totale. Questo non è che l'inizio. Credo che Netanyahu abbia deciso di procedere a un'invasione vera e propria della striscia di Gaza e che in queste circostanze qualsiasi leader israeliano farebbe la stessa cosa. Lunedì, durante un briefing, il generale israeliano in pensione Noam Tibon, illustre e stimato esperto di antiterrorismo, acceso sostenitore della soluzione dei due voli, due stati, ha detto: dobbiamo spingere la guerra dentro Gaza fino più a fondo possibile. Ha sostenuto che Hamas deve pagare e che a Israele non resta altra via che trionfare con una vittoria decisiva. Ha ammesso che l'invasione sarà feroce e orribile e che potrebbe portare all'esecuzione degli ostaggi catturati da Hamas, ma ha anche lasciato intendere che queste spaventose conseguenze non dovrebbero intralciare l'operazione. Non è questo il momento delle recriminazioni, ma le recriminazioni ci saranno. Al termine dell'operazione a Gaza, verosimilmente ci sarà una commissione d'inchiesta come ci fu dopo la guerra dello Yom Kippur 50 anni fa. Adesso è prematuro supporre che cosa riveleranno le indagini, ma stando a quello che è stato riferito, Israele ha ignorato ripetuti avvertimenti provenienti dall'Egitto. Aaron Zev Sfarach, scrive Galston, ex capo dell'intelligence dell'Israel Defense Force, accusa il governo di aver dirottato le operazioni in Cisgiordania i soldati addetti alla difesa delle cittadine israeliane vicine alla striscia di Gaza. Indubbiamente da parte dell'intelligence c'è stato un fallimento colossale, la reazione dell'IDF all'invasione è stata spaventosamente lenta. Le guerre cambiano le nazioni, per tutta la sua carriera Netanyahu si è tratteggiato come il leader più adatto a garantire la sicurezza di Israele e gli eventi degli ultimi giorni hanno liquidato questa sua affermazione. Suppongo che la sua carriera politica finisca subito dopo la guerra, aprendo così la strada a cambiamenti radicali nella politica di Israele. E questo era sulla stampa l'editorialista del Wall Street Journal William Galston. Oggi abbiamo pescato anche un po' nella stampa internazionale per continuare a raccontarvi questa guerra tra Hamas e Israele che vedrà, diciamo, un epilogo con un'invasione di terra nelle prossime ore proprio a Gaza, sperando ancora una volta che il senso di umanità prevalga all'interno del governo israeliano e che quindi corridoi umanitari, forniture di acqua e cibo ai civili non siano interdette, perché fondamentalmente c'è un adagio che abbiamo scoperto con la guerra in Ucraina, che noi non siamo come loro e anche in questa occasione occorrerà dimostrare la differenza tra una democrazia e il terrorismo e un'organizzazione che mira alla sparizione di un popolo e di un'idea di mondo, rimanendo ancora sempre più convinto che per chi vive sotto una dittatura la democrazia rappresenti ancora un assioma indecifrabile, ma per chi costringe un popolo a stare sotto una dittatura, la democrazia diventa il vero virus da abbattere per effetto emulazione. Grazie ancora per essere stati con noi. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7:45.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.